Eccoci ragazzi, benvenuti Questo è il nostro podcast in italiano comprensibile. Io sono Simone e siamo tornati ancora una volta, ancora una settimana, per fare pratica di italiano, per migliorare il nostro italiano, per imparare cose interessanti. Oggi, forse ve ne sarete accorti, ma ho iniziato questo episodio con molta energia. Vi prometto che non mi sono drogato, non ho preso nessuna droga, nessuna cosa strana, ma mi è appena arrivata la conferma della mia iscrizione alla maratona di Rio de Janeiro questo giugno, il prossimo giugno. Quindi mancano, quanto manca, esattamente 2 mesi dalla data in cui sto registrando questo episodio. È stata una storia, devo dire, abbastanza interessante. Tra l'altro è arrivato il momento di registrare, ma io stavo ascoltando un mantra buddista, di quelli che ascoltavo durante il mio viaggio in Nepal, durante il mio viaggio in Ladakh, in India, Om Mani Padme Hum, e ho deciso di lasciarlo e di non rimuoverlo. Quindi ogni tanto, probabilmente, può essere che nell'episodio di oggi sentiate una musichetta, un piccolo mantra, e ho deciso di lasciarlo come sottofondo. Torniamo però alla maratona di Rio. Che cos'è successo? Allora, io mi ero iscritto sul sito internet, sul sito della maratona di Rio, per ricevere un'email nel momento in cui aprivano le iscrizioni alla maratona. Sì, benissimo. Mi sono iscritto, però poi non ho più ricevuto nessuna email. Probabilmente avevo inserito male la mia email. Quindi a un certo punto, circa 2 settimane fa, ho detto: ma qua quando aprono le iscrizioni? Vado sul sito, tac tac tac, entro e guardo, esgotado. Oh, esgotado, ragazzi, in portoghese significa che sono finiti i ticket, sono finiti gli ingressi, non si può più comprare, non ci si può più iscrivere alla maratona di Rio. No! Momento di panico totale. Il panico è quando uno ha paura. Panico. È molto simile anche in inglese e in altre lingue questa parola. Ecco, e che cosa ho fatto? Sono andato sulla pagina di Instagram della maratona e ho visto che c'era la possibilità di comprare l'iscrizione da altre persone, perché magari qualcuno aveva comprato l'iscrizione, non so, un mese fa, un mese e mezzo fa, e poi è successo qualcosa, magari si sono fatti male a una gamba, non possono più correre, o magari esattamente in quella stessa giornata, non so, c'è un qualche evento, un viaggio di lavoro, qualunque cosa, e quindi queste persone cercano di vendere il loro ingresso, di fatto, la loro iscrizione alla maratona. Ora, alcuni amici brasiliani mi avevano detto di stare un po' attento, perché a volte in Brasile, quando si tratta di comprare o vendere cose su Instagram, eccetera, uno deve stare un po' attento, soprattutto ai concerti, perché magari c'è qualcuno che ti truffa, quindi tu gli mandi i soldi ma poi non ti mandano il biglietto. Quindi era ovviamente un rischio. Quindi quello che ho fatto è stato, ho cercato di contattare un po' di persone. I miei amici mi hanno detto: Simone, contatta un po' di persone, cerca di capire un attimino, è una persona che diciamo, di cui ci si può fidare, se ti sembra di sì, alle immagini di una persona sul profilo di Instagram, ecco, queste cose, magari foto con gli amici, la famiglia, eccetera, allora probabilmente puoi stare tranquillo. E non è stato semplice, perché in Brasile c'è questo metodo che si utilizza per pagare, che si chiama Pix, che però funziona solo in Brasile. Io non potevo pagare queste persone con il Pix, quindi ho dovuto cercare e trovare, alla fine per fortuna l'ho trovata, una persona che aveva PayPal per poter pagare in questo modo. E quindi alla fine ci sono riuscito, ragazzi, quindi sono ufficialmente iscritto alla maratona di Rio. Se mi sembra che sia il 2 di giugno, che è una domenica, se siete a Rio, ragazzi, ci vediamo. So che mi ascoltate in tanti dal Brasile, ragazzi, se venite alla maratona di Rio, scrivetemi su Instagram e ci vediamo alla maratona. Benissimo, quindi adesso mi calmo. Volevo semplicemente condividere con voi questo piccolo momento di felicità, questa pregioia, che tra l'altro ho scoperto, la parola non esiste solo in tedesco, Vorfreude, ma anche in olandese. Questo me lo raccontava Geraldine. Ciao Geraldine, come stai? Tutto bene, spero. E, con cui stiamo lavorando nel mio programma privato di coaching, lei mi raccontava, lei è olandese, mi raccontava appunto che questa parola esiste anche in olandese, io però me la sono dimenticata, quindi non me la ricordo, quindi rimane pregioia. Per noi è una di quelle parole bellissime che non ci sono in tante lingue, ma ci sono in altre, quindi in tedesco, come già vi avevo raccontato, e anche in olandese. Se esiste, ragazzi, questa parola nella vostra lingua, scrivetemi, ditemelo, fatemelo sapere. L'olandese e il tedesco sono abbastanza simili come lingue, quindi magari questa parola esiste in altre lingue germaniche. Questa è una mia supposizione, però non lo so. Ditemelo voi se parlate una di queste lingue. Di che cosa parliamo oggi però, ragazzi? Oggi parliamo di movimento. Movimento. Che cosa vuol dire movimento? Se io scrivo su Google movimento, significato, Treccani. Treccani è un'enciclopedia, ragazzi, come se fosse un vocabolario, però non solo, ma a me piace molto. Ecco, la Treccani dice il significato di movimento: l'azione di muovere o del muoversi. È quindi sinonimo di moto, rispetto al quale è in genere meno specifico. Ok, questo non ci interessa molto. Imprimere un moto a qualcosa, imprimere un moto a qualcosa, quindi mettere qualcosa in moto. Ecco, infatti la definizione seguente è mettersi in moto, essere in moto, anche in senso figurativo. Il moto delle acque, quindi il movimento dell'acqua in un fiume. Il moto del treno, della nave, quindi la nave che si muove, il treno che si muove e così via. Il movimento di capitali, quindi lo spostare capitali, quindi soldi, denaro, da un luogo all'altro, no? Si parla di movimenti bancari, quando io da un conto in banca, dal mio conto in banca, mando soldi a un altro conto in banca, questo è un movimento bancario. ad esempio, ma non solo, le entrate, tutti i soldi che entrano nel mio conto, e le uscite, tutti i soldi che se ne vanno dal mio conto perché io mi compro le caramelle, giusto? Il movimento però può essere anche legato alla musica, quindi ogni, se abbiamo una composizione sinfonica, ecco che la composizione è grande e ogni singola piccola parte della composizione sinfonica, della sinfonia, è divisa in movimenti, giusto? Quindi una parte è detta movimento, il primo movimento, il secondo, terzo movimento. Un movimento però in senso più figurativo, quindi non concreto, che si può toccare con le mani, e ad esempio quando si parla del il movimento operaio, il movimento del proletariato, no? Quando si parla dell'Ottocento, della rivoluzione industriale, ma anche un movimento artistico, giusto? Il movimento artistico della fine del 1700 è stato molto importante in Europa, giusto? Esatto. Sarebbe però interessante vedere anche l'etimologia, giusto? Vediamo, dizionario etimologico, movimento, derivato di muovere, ecco questo non ci aiuta molto perché mi sembra abbastanza evidente che movimento è un derivato di muovere. Qua dice muovere, movere. Movere è il termine un po' antico in italiano. Movere proviene da mover, moure, che mi sembra francese, a vederlo così, probabilmente mouvoir, appunto. Viene dal francese, spagnolo e portoghese mover, che viene dal latino a sua volta movere, motus, da cui viene moto, movitus. Quindi vediamo che la radice della parola movimento è appunto moto, movere. Perché però adesso Simone sta facendo tutta questa premessa, perché ci parla dell'etimologia del movimento, dove vuole arrivare? Ottima domanda, come sempre. Ragazzi, ultimamente sto lavorando su un progetto nuovo, molto diverso da tutti gli altri progetti che ho fatto e su cui ho lavorato in vita mia in passato, ed è un progetto legato al movimento. È un progetto legato al corpo, alla mente, alle emozioni e al benessere della persona più in generale. E l'idea alla base di questo progetto è che tutto è movimento. Ho incontrato nelle ultime settimane questa frase, purtroppo non sono riusciti a dirmi esattamente di chi sia questa frase, chi sia l'autore o l'autrice di questa frase. Credo un qualche psicologo o una psicologa che lavora con la danza terapia, quindi la terapia a livello psicologico grazie alla danza, grazie al ballo. E la frase è la seguente: tutto o qualunque movimento riflette uno stato interno. Cambiando il modo in cui ci muoviamo, cambiamo questo stato, giusto? Quindi se noi ci muoviamo in un certo modo e non in un altro modo, ecco, questo riflette, o meglio, è indicatore, indica un nostro stato interno, dentro di noi, giusto? Perfetto. Se noi cambiamo il nostro stato interno, cambia il movimento, Giusto?
Giusto.
Però non è così semplice cambiare il nostro stato interno. È più semplice, però, cambiare il movimento. Quindi se noi iniziamo a muoverci in un certo modo, allora ecco che il movimento cambia il nostro stato interno. Le due cose sono relazionate, l'una all'altra. Cambio il mio stato interno e allora automaticamente cambiano i miei movimenti, ma anche al contrario, cambio, mi concentro, mi focalizzo, decido che cambio i miei movimenti, ecco che cambia automaticamente anche il mio stato interno. Quindi posso generare dei cambiamenti interni a partire dal mio stato esterno. E questo è bellissimo, questo è splendido, perché è una capacità incredibile che, secondo me, possiamo, dobbiamo utilizzare. Mi sembra che l'anno scorso ho pubblicato un episodio o due sul libro di Peterson, 12 regole per la vita, giusto? E c'era una regola, un consiglio, la parola regole mi sta sempre un pochino stretta, non mi piace tanto, un consiglio, uno dei suoi consigli, che era stand up straight with your shoulders back, giusto? Quindi stai in piedi con le spalle larghe, potremmo dire, quindi una postura corretta. Quando cammini, cammina in modo corretto, perché in questo modo le persone, la percezione che le persone avranno di te sarà diversa, perché comunichi fiducia, si vede che sei una persona che ha fiducia in se stesso, ecco. E questo cambia il modo in cui poi le persone si relazionano con te. Ecco, che cosa stiamo facendo in questo caso? In questo caso stiamo cambiando il nostro stato interno grazie a un movimento. Quindi io decido di camminare con la schiena diritta e le spalle aperte, il petto aperto, e questo genera qualcosa sia negli altri che in me stesso. Se io vado da un cliente e voglio lavorare con un cliente, magari devo vendergli qualcosa o devo spiegargli delle cose, e cammino un po' così storto, basso, triste, allora il cliente non mi percepisce come magari affidabile. Magari pensa, ma io posso fidarmi davvero di questa persona? Che questa persona, lei stessa, non è sicura di quello che mi sta dicendo. Però che cosa succede se io internamente non sono molto sicuro di me stesso? Beh, iniziamo a camminare con la schiena dritta e le spalle aperte. Quindi iniziamo ad agire su quello che è lo stato esterno che io posso deliberatamente, coscientemente cambiare, influenzare, e andrò a cambiare lo stato interno. Andrò a cambiare anche il modo in cui le altre persone mi vedono. Quindi, ragazzi, il movimento sta alla base di tutto. Il movimento, in realtà, non pensiamo solo al movimento fisico. Nel momento in cui io sto viaggiando, mi sto muovendo tra culture diverse, mi sto muovendo tra modi di vivere diverse. Ma nel momento in cui non sto viaggiando, se io vivo in una città e lavoro su un progetto o un altro progetto o un'altra cosa, mi sto muovendo, sto generando movimento. Le persone che vengono al Language Exchange si stanno muovendo. Io mi muovo nell'organizzare il Language Exchange. Quindi questo muoversi costante genera e ci fa arrivare a cose nuove, perché esploriamo qualcosa di nuovo. Quindi il movimento è fondamentale. Se io me ne sto in casa fermo, è difficile che io possa imparare qualcosa di nuovo, è difficile che io possa vedere qualcosa di nuovo. Attenzione però a non confondere il movimento con, appunto, il muoversi nel mondo, perché questo è il mio tipo personale di movimento. Però una persona può muoversi organizzando cose diverse in diversi ambiti della vita, ad esempio, giusto? Una persona che fa ricerca, ad esempio, e che sta sempre chiuso in un laboratorio dell'università, però si sta muovendo nel senso che esplora cose diverse. Ecco, quindi ci sono tanti tipi di movimento, secondo me. L'importante è muoversi. Io sto registrando questo episodio da Montevideo, Uruguay, e c'è Drexler, che è un grande artista uruguaiano. Sono tanti anni che vive in Spagna, se non sbaglio, però è nato e cresciuto in Uruguay, che ha vinto anche, mi sembra, un paio di Grammy l'anno passato, l'anno scorso. Lui dice: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Ovvero, in italiano, se vuoi che qualcosa muoia, lasciala quieta. Quieta, in questo caso in italiano è un po' strano come traduzione, ma lascia che non si muova, perché la mancanza di movimento genera la morte, giusto? Questo è abbastanza tragico, ton 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 ton. Però secondo me è per questo che è così importante ed è così interessante il movimento, e ne abbiamo parlato da diversi punti di vista, perché appunto Peterson è uno psicologo e ci racconta questa cosa, anche Drexler è un artista, è un cantante e ci racconta questa cosa, lo abbiamo visto anche in danza terapia. Una persona che parla tanto, tantissimo, e che anzi ha studiato il movimento poi è Laban. Spero sempre che sia corretta la pronuncia. Si chiamava Rudolf von Laban ed era, se io guardo quello che mi dice Wikipedia, era un artista di danza, un coreografo e anche una persona che studiava la teoria della danza, ed era austro-ungarico, tedesco, inglese, nato a Bratislava nell'attuale Slovacchia, quindi non so bene di dove fosse lui, ecco, perché sono un bel po' di stati e nazionalità diverse. In realtà non è assolutamente importante. Racconta un po' della storia, perché a quel tempo, alla fine del 1800, Bratislava era parte dell'impero austro-ungarico. Ecco perché viene definito austro-ungherese. E poi non so perché tedesco e anche inglese. Magari ha vissuto in Germania, ha vissuto in Inghilterra, è morto in Inghilterra. E quindi per questo potremmo fare un episodio in cui io mi studio un pochino la sua vita e il suo lavoro, perché è un personaggio secondo me molto interessante, e magari ne parliamo in un altro episodio. Ad ogni modo, ragazzi, movimento. Voi come vi state muovendo nel mondo? Cosa state facendo per non restare quieti, come dice Drexler, per non restare fermi? Questo è il movimento, e vi ricordo di nuovo, ragazzi, ci vediamo, e lì ci sarà un bel po' di tempo per muoversi alla maratona di Rio a giugno. Come al solito, se vi è piaciuto l'episodio di oggi, mandatelo a un amico, mandatelo a qualcuno su WhatsApp e ditegli: ehi, muoviti, muoviti, perché è importante. Grazie a tutti di cuore, ragazzi. Un abbraccio forte, forte, forte.